Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prima Pietro 1, 1 e 2. Andreste a quel testo? Stasera ci attendono grandi ricchezze, nel mentre condivideremo insieme la preziosa verità di Dio. Pietro inizia questa lettera, come sapete, chiamando i suoi lettori eletti. Eletti. Che pensiero straordinario. Noi siamo gli eletti di Dio, scelti da Dio per il privilegio di conoscerlo tramite il Figlio suo, Gesù Cristo. E questo non è nulla di nuovo, è sempre stato il modo di agire di Dio, quello di scegliere sovranamente. Neemia capitolo 9, versetto 7 ci dice che Dio elesse Abramo. Genesi 21, 12 ci dice che Dio scelse Isacco. Romani 9, dall'8 al 15, dice che Dio scelse Giacobbe. Profeta Ageo, al capitolo 2, verso 23, dice Dio scelse Zorobabele. Isaia 42, 1 e 1 Pietro 2, 6 dicono che Dio scelse Cristo. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda anche le parole del nostro Signore in Giovanni 15, dal fatto che Egli scelse i Suoi discepoli, gli Apostoli. Galati 1,15 ci dice che prescelse Paolo, un vaso eletto. E qui siamo di nuovo di fronte al fatto che scelse la Chiesa per scelta sovrana. Dio ha eletto coloro che gli appartengono. Ricordiamo Efesini 1, dove ci viene detto nel versetto 4 che ci ha scelto in Lui prima della fondazione della creazione del mondo. Ed in Seconda Tessalonicesi 2,13 dice Dio vi ha scelto fin dal principio per la salvezza. Ed abbiamo esaminato questa grande verità ricca del fatto che noi siamo gli eletti di Dio. Pietro inizia la sua lettera con questo concetto perché vuole ricordare i suoi fratelli e le sue sorelle in Cristo che erano perseguitati, che potrebbero non essere stati gli eletti del mondo, ma lo erano di Dio. Potrebbero non essere la scelta prediletta secondo gli standard di questo mondo, ma lo erano secondo quelli di Dio. Il suo scopo per loro si dispiega per tutto il corso dell'eternità, a pesare da quello che il mondo potrebbe fare loro. Al momento in cui stava scrivendo erano rifiutati, perseguitati, soffrivano per la loro fede e li ricorda che sono il popolo eletto di Dio. Oh, che incoraggiamento incredibile è quello per credenti perseguitati. E mentre introduce il fatto che sono stati scelti, ci offre alcuni degli elementi della grande dottrina dell'elezione. Nella parola eletti c'è la natura della nostra elezione, cioè che siamo i prescelti di Dio per grazia. E poi discute la condizione della nostra elezione, visto che siamo gli eletti, risiediamo, il versetto 1 dice, come stranieri, non apparteniamo qui. Siamo cittadini di un altro regno, membri di un'altra famiglia, siamo stranieri qui, in esilio temporaneo, per così dire, perché questa è la condizione della nostra elezione. In terzo luogo, la fonte della nostra elezione, il versetto 2, dice secondo la prescienza di Dio Padre. Dio ci ha scelto basandosi su una relazione predeterminata. Siamo stati scelti da Dio sulla base della sua propria prescienza. Ed abbiamo detto che quello non si riferisce ad una previsione, non significa informazione ottenuta per osservazione, ma si riferisce ad una relazione predeterminata. Lo stesso termine, prescienza, è usato nel capitolo 1, versetto 20, dove dice che Cristo è stato preconosciuto prima della fondazione del mondo. Non può significare che Dio ha scelto Cristo come Salvatore sulla base della previsione o dell'osservazione. Deve significare una relazione predeterminata ed un piano deliberato. Quindi la fonte della nostra elezione è legata al piano predeterminato di Dio chiamato prescienza o preconoscenza. La sfera della nostra elezione segue, ed abbiamo notato nel versetto 2 che siamo entrati nell'esperienza reale della nostra elezione all'opera santificatrice dello Spirito, ovvero l'elezione diventa una realtà nella vita della persona scelta tramite l'opera di separazione dello Spirito Santo. Santificazione significa essere messi da parte, siamo stati messi da parte dal peccato, messi da parte dal mondo, messi da parte dall'essere figli di Satana all'essere figli di Dio. Siamo stati messi da parte dalla morte alla vita, e quella è l'opera santificatrice o separatoria dello Spirito Santo di Dio. La santificazione, quindi, è iniziata la salvezza ed è un processo di purificazione che continua fino a quando vediamo Gesù Cristo faccia a faccia. Siamo stati scelti, dice Efesini 1:4, per essere santi. Siamo stati scelti per perseguire la santità. E quindi l'opera santificatrice inizia alla salvezza, quando siamo stati messi da parte dal peccato a Dio, dalla morte alla vita, da Satana a Cristo, e poi quella stessa separazione continua progressivamente fino a diventare sempre più santi e sempre più simili al Signore Gesù stesso. Quindi la sfera della nostra lezione è stabilita da un ambiente di santificazione. L'opera santificatrice dello Spirito Santo rende l'empio santo. E questo ci porta, numero 5, questa era solamente una revisione, ma questo ci porta allo scopo della nostra lezione, il versetto 2. L'opera santificatrice dello Spirito è stata fatta affinché voi possiate obbedire a Gesù Cristo. Ora, ascoltate a questo perché è molto basico, ok? Siamo stati messi da parte dal peccato a Dio per poter obbedire a Gesù Cristo. L'obbedienza, quindi, è il sottoprodotto. Efesini 2:10 dice che noi siamo stati resi capolavori, per così dire, come opera di Dio creata per le buone opere che Dio ha predeterminato affinché le facessimo. In altre parole, la salvezza è, per definizione, una vita di obbedienza. Una verità molto importante. Siamo stati messi da parte per Dio mediante l'opera dello Spirito affinché potessimo obbedire a Gesù Cristo. Questo è conseguente alla realtà precedente. L'elezione, quindi, porta, tramite la salvezza, porta ad una vita di obbedienza. Ora, non obbediamo come dovremmo, completamente, ma siamo, tuttavia, redenti per obbedienza, separati per l'obbedienza. Diventa un modello della nostra nuova vita. Ci sottomettiamo alla legge di Dio, Romani 7, ci sottomettiamo a Dio in quanto nostro maestro, Romani 6, non siamo più schiavi del peccato, ma siamo schiavi e servi di Dio. La giustizia caratterizza il nostro comportamento, la virtù è il modello della nostra vita, diventiamo fedeli, fruttuosi, servitori, amanti di Cristo. La vera salvezza produce obbedienza, non è un'obbedienza perfetta, ma obbedienza. In 1 Timoteo 6:3 Paolo dice: se qualcuno vi insegna una dottrina diversa e non è d'accordo con le sane parole, quelle del nostro Signore Gesù Cristo, e con la dottrina che è conforme alla pietà, alla santità. E quello che intende dire è che la vera dottrina di Cristo, la vera dottrina della salvezza, ha insita in sé una conformità alla pietà. La realtà beata della salvezza produce il frutto dolce dell'obbedienza, e anche quella è opera dello Spirito. Mi seguireste per un momento a 1 Tessalonicesi 1, dove Paolo scrive insieme ai suoi compagni Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, e ringrazia Dio per loro, versetto 2, e poi nel versetto 3 ricorda la loro opera della fede, la loro fatica d'amore, la fermezza della speranza, e poi dice nel versetto 4, notate questo, dice che egli sa, fratelli amati da Dio, conosce, sa la loro elezione. Dice: io so che siete eletti. Dice: so che siete stati scelti. Come faccio a saperlo? Perché il nostro Vangelo non vi è giunto solo a parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Notate il versetto 6. Ed anche voi siete diventati imitatori nostri e del Signore. Ed il versetto 7 dice: siete diventati un esempio per tutti i credenti. Ed il versetto 9 dice: vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare suo figlio dal cielo. Sta dicendo: so che siete eletti, come faccio a saperlo? Forse perché me l'avete detto, o forse perché avete alzato la mano, o perché una volta siete stati battezzati? No, lo so perché ci avete imitato. Avete imitato Cristo, avete ricevuto la parola in tribolazione, avete sperimentato gioia, siete diventati un esempio, versetto 8, avete proclamato la parola, versetto 9, vi siete convertiti dagli idoli, versetto 10, state aspettando il ritorno di Cristo. Tutti i fattori di un'esperienza rigenerata, una vita rigenerata. E queste sono le cose che caratterizzano la vera elezione. E questo è basilare. A.W. Pink pone questa domanda, dice: come posso conoscere la mia elezione? Come posso sapere se sono stato eletto? E poi risponde in questo modo, dice: prima di tutto dalla parola di Dio che è giunta con potenza divina all'anima, così che la mia autocompiacenza è stata infranta e la mia autogiustizia o giustizia personale è stata abbandonata. In secondo luogo, per la convinzione dello Spirito che mi ha convinto della mia condizione miserabile, colpevole e perduta. In terzo luogo, per avermi rivelato l'idoneità e la sufficienza di Cristo per portarmi ad affrontare il mio caso disperato e con fede divinamente dotata mi ha portato ad afferrare ed a riposare su di lui come unica speranza. In quarto luogo, dai segni della nuova natura, un amore per Dio, un appetito per le cose spirituali, un desiderio per la santità, una ricerca di conformità a Cristo ed in quinto luogo, dalla resistenza che la nuova natura presenta contro quella vecchia, facendomi odiare il peccato e detestare persino me stesso. In sesto luogo, evitando tutto ciò che è condannato dalla parola di Dio e pentendomi sinceramente e confessando umilmente ogni trasgressione. Il fallimento in questo punto porterà sicuramente e velocemente una nuvola oscura sulla nostra certezza, facendo sì che lo Spirito trattenga la sua testimonianza. In settimo luogo, dedicandomi con diligenza a coltivare le virtù cristiane ed usando tutti i mezzi legittimi a questo fine, così che la conoscenza dell'elezione è cumulativa. Come si fa a sapere di essere stati eletti? Come si fa a saperlo? Insomma, lo si sa perché la parola di Dio ci insegna e si muove nella nostra vita e ci convince del peccato ed infrange la nostra autocompiacenza. Lo si sa perché tutto ad un tratto il nostro spirito si è risvegliato al nostro peccato e dalla realtà di Cristo e poi si riceve quella nuova natura, si ama Dio, si ama la sua parola, si desidera servirlo, glorificarlo, odiamo il peccato, vogliamo resistergli e così via. E tutto ciò in realtà si riflette nel termine più comune del concetto di un cuore obbediente. Si obbedisce alla parola, si obbedisce alla convinzione dello Spirito, si obbedisce all'opera di Cristo, si obbedisce a ciò che la Scrittura ci chiama a fare. L'obbedienza è il segno, è il risultato, è la risposta che viene a coloro che sono stati veramente redenti. Quindi Pietro ci sta dicendo che quell'opera elettiva produce obbedienza a Gesù Cristo. Non è un'obbedienza perfetta e lì dove falliamo ci sarà sempre un cuore di contrizione e confessione, ma è caratteristico di un vero credente quello di obbedire a Gesù Cristo. E poi, per sigillare quella verità, Pietro menziona il sesto aspetto dell'elezione che voglio richiamare alla vostra attenzione. Chiamiamola, sono molte cose che potremmo dire in riferimento, ma chiamiamola la sicurezza della nostra elezione. Potremmo anche chiamarla l'obbligo della nostra elezione o anche il patto della nostra elezione, ma voglio che la vediate perché è profonda, molto meravigliosa e pratica. Dice questo: affinché possiate obbedire a Gesù Cristo, notate questa frase successiva, sottolineate la nostra Bibbia nella vostra mente, sottolineatela, ed essere cosparsi con il suo sangue. Quella frase necessita molta attenzione. Cosa intende dire Pietro quando afferma che cospargere le persone di sangue è in qualche modo collegato all'obbedienza? Cosa intende dire? Potremmo dire, si sta riferendo alla salvezza. Non proprio. La cronologia stessa del versetto la presenta come conseguente alla salvezza. Da quale frase è avvenuta la salvezza nel versetto 2? A quale frase? Siamo stati eletti secondo la prescienza di Dio Padre, e quello era nell'eternità passata. E poi la salvezza è avvenuta sotto la frase di cosa? Dell'opera santificatrice dello Spirito, ed è lì che è avvenuta la salvezza. Ha portato all'obbedienza e all'essere cosparsi con il suo sangue. È conseguente alla salvezza che è espressa nella frase santificazione mediante lo Spirito. Però cosa significa, quindi? Quale atto conseguente alla salvezza comporta l'essere cosparsi di sangue? Beh, se studiaste la scrittura, come ho fatto io, perseguendo questo concetto, scoprireste che ci sono solamente state un paio di occasioni nelle quali le persone venivano di fatto cosparse con del sangue. E non succedeva all'espiazione, non succedeva il giorno dell'espiazione, non funzionava così. In nessuna delle occasioni dei sacrifici per il peccato, o per le offerte, per la colpa, in nessuna di quelle si veniva cosparsi di sangue. L'altare veniva cosparso con il sangue degli animali, però le persone no. Infatti, il sangue veniva cosparso sulle persone in due casi nella legge levitica. Questo è molto, molto interessante, tra l'altro. Uno dei casi era nel caso dei lebbrosi. Nella purificazione simbolica dei lebbrosi, Levitico 14,6 e a seguire, ci dice che il sangue di un uccello veniva cosparso sul lebbroso. Ed il sangue di un ariete fu cosparso su Aronne e dei suoi figli nella purificazione simbolica e nella consacrazione di Aronne e dei suoi figli al servizio del sacerdozio, secondo Levitico 8 ed Esodo 29. Le uniche due occasioni, il sangue dell'uccello sul lebbroso, Levitico 14, e il sangue dell'ariete cosparso su Aronne e i suoi sacerdoti quando furono messi da parte per il sacerdozio. Ma nessuno di quei casi però ha a che fare con questo contesto. Qui Pietro non sta parlando di lebbrosi né di sacerdoti. E quale altra occasione si presenta nell'Antico Testamento, che potrebbe essere venuta in mente a Pietro, che ha a che fare con il cospargere del sangue sulle persone? Ce n'è solamente un'altra, ed è avvenuta solamente una volta. Ed è molto chiaro che è esattamente quello che Pietro aveva in mente qui. È avvenuta una sola volta, ed è avvenuta prima della legislazione levitica, ed è al di fuori della legislazione levitica, non ne faceva parte in quanto legislazione per Israele, eppure quell'unica volta fu così significativa che venne menzionata due volte in Ebrei, Ebrei 9:19 ed Ebrei 12:24. Le uniche due volte che si fa riferimento a quest'unico avvenimento, quest'unico evento. Ora andiamo a trovarlo in Esodo capitolo 24. Questo è affascinante. Esodo capitolo 24. Leggerò i versetti che vanno dal 3 all'8 e voi seguitemi nella lettura. Poi Mosè andò, Esodo 24:3, andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. E Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti ad offrire olocausti e ad immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. E Mosè prese metà del sangue da quelle offerte e la mise in catini e l'altra metà la sparse sull'altare, poi prese il libro del patto, la parola di Dio, le istruzioni che Dio aveva dato, e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e cosa? Sottolineate quella parolina lì? E noi ubbidiremo. Allora, versetto 8, Mosè prese il sangue, ne asperse chi? Dove? Cosa? Asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Questa è l'unica occasione in cui il sangue fu cosparso sul popolo, oltre quelle altre due che abbiamo menzionato, ma è successo solo una volta e viene chiamato il sangue del patto. Ora permettetemi di tornare indietro, ascoltate attentamente, perché tra poco vedrete un po' cosa significa tutto questo. I punti principali da notare sono questi. Mosè proclamò al popolo la parola di Dio, il popolo rispose con una promessa di fare che cosa? Di obbedire, versetto 3, e noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette, giusto? Mosè quindi scrisse le parole, costruì un altare, mandò giovani uomini ad offrire olocausti e a sacrificare offerte di pace di buoi a Yahweh, e poi metà del sangue di quei sacrifici lo cosparse sull'altare ed il resto, secondo il versetto 6, lo mise in una sorta di ciotola o di catina. Poi prese il libro del patto, che è la parola di Dio che aveva scritto, lo lesse davanti a tutto il popolo un'altra volta e risposero con un'altra promessa di obbedienza nel versetto 7 e dissero: faremo tutto, saremo obbedienti. Ascoltate attentamente. Loro stavano facendo un patto di obbedienza con Dio mediato tramite quel sacrificio. Era una promessa di obbedienza. L'altra metà del sangue Mosè quindi la prese dai bacini e la cosparse sul popolo dicendo: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Versetto 8. Nell'antichità, quando due persone stipulavano un patto, quel patto era solitamente tagliato con del sangue. E in alcune occasioni quel sangue veniva posto su entrambe le parti. E quello era un patto di sangue, cioè di impegno per mantenerlo. Era comune nell'antichità. Ed è quello che successe proprio quel giorno. E questo era il patto. Noi promettiamo, oh Dio, promettiamo che noi faremo che cosa? Che obbediremo la tua parola. Era un patto di obbedienza. Un patto di obbedienza, sigillato nel sangue. Lo scopo principale del cospargere il sangue era quello di consacrare, di obbligare le due parti nel patto. Si stava creando un legame, un vincolo tra Dio ed il popolo. Allora, seguitemi, non perdetevi adesso perché la conclusione è estremamente incredibile, ok? Si stava creando un vincolo, un legame tra il popolo e Dio. Il popolo stava promettendo di mantenere la sua parola ed il sangue indicava la loro parte del patto. Cioè il sangue sull'altare indicava la condizione di Dio nel patto. Il cospargere il sangue sul popolo simboleggiava il loro impegno all'obbedienza. Cospargere il sangue sull'altare simboleggiava l'impegno di Dio alla fedeltà. E credo che questo sia esattamente quello che Pietro aveva in mente. Questo è l'unico posto nella scrittura dove si ha quella connessione tra l'obbedienza ed il cospargere del sangue. Pietro, naturalmente, essendo un ebreo e conoscendo bene quel passaggio, trovò in esso un parallelo tremendo per il cristiano e per questa questione dell'elezione. Ascoltatemi. Quando questi credenti furono salvati, questi a cui scrisse, quando furono salvati dall'opera santificatrice dello Spirito Santo, rendendo così la loro elezione passata una realtà presente, furono portati a far parte di un patto con Dio che fu sigillato dal sangue. Era un patto di obbedienza. E posso sottoporvi che nella morte di Gesù Cristo non solo fu fornita nel nuovo patto la salvezza, ma fu anche vincolato in esso un patto di obbedienza. E quando veniamo e accettiamo il sacrificio di Cristo per noi, non stiamo solamente accettando il beneficio della sua morte per nostro conto, stiamo anche stipulando un patto di obbedienza. E quello fu consacrato dal sangue con la morte di Cristo. Il cospargere del sangue sull'altare è visto nel sacrificio di Cristo sulla croce per soddisfare Dio. Infatti, vi potrà interessare sapere che Gesù, quando morì, citò Esodo 24, cioè le stesse parole, quando parlò del suo sacrificio. Disse che era il sangue del patto. Ed insito nel nuovo patto c'era una promessa. E la promessa era che il Signore sarebbe venuto a redimerci e noi avremmo risposto mantenendo la sua parola. Cioè creare una salvezza senza quel patto significa stabilire un patto falso. Il cospargere del sangue presupponeva il versamento del sangue stesso. La consacrazione del nuovo patto presuppone il sacrificio della croce, dove Cristo offrì il suo sangue vitale per il bene dell'uomo secondo la volontà di Dio e lo fece affinché ci potesse essere un patto vero e proprio. Il punto di Pietro, in sintesi, è questo. L'opera di Cristo soddisfò Dio. quando morì come sacrificio espiatorio perfetto per il peccato, però va ben oltre quello e porta persino gli uomini ad un patto di obbedienza sigillato nel sangue. Una verità vitale e profonda. E quindi diciamo che quello che Pietro sta concludendo qui è che quando siete stati messi da parte dallo Spirito Santo, siete stati messi da parte per Dio ad una vita di obbedienza sigillata nel sangue di Cristo. L'obbedienza è inseparabile dal cospargimento del sangue. E quando Cristo versò il suo sangue, fu stabilito un patto di obbedienza. Ed ecco perché in Atti 5:32 ci viene detto che noi siamo testimoni di queste cose ed anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. L'obbedienza è insita nel patto. La salvezza e l'obbedienza sono due facce del nuovo patto. Stessa medaglia. Sono due facce del nuovo patto. In Romani 6, versetto 17, credo che sia, ma si è ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore. Non si può parlare di salvezza senza parlare di obbedienza. Non si può parlare di un nuovo patto senza parlare di obbedienza. Ed il sangue fu simbolicamente cosparso su di noi come nostra parte d'obbedienza e su Dio come sua parte di fedeltà. Siamo stati eletti per obbedire, eletti all'obbedienza. E c'è un altro concetto da considerare, questo è quello che mi emoziona di più di tutti. Ascoltate qui. Potremmo dire, bene, quindi perché il sangue sull'altare? Perché? Qual è la parte di Dio in tutto questo? Ascoltatemi. Il sangue cosparso su di noi simboleggia il nostro impegno all'obbedienza. Il sangue cosparso sull'altare, però, da parte di Dio, simboleggia il suo impegno al perdono. Avete capito? Alla grazia. Oh, che pensiero meraviglioso. Questo è il patto. Il patto è che noi promettiamo di obbedire e Dio promette di perdonare quando non obbediamo. Non è un patto meraviglioso? Questo è quello che il sangue ha fornito. Queste sono le due facce del patto d'obbedienza e questa è la sicurezza della nostra elezione. Noi siamo sicuri come eletti a causa del patto. Siamo stati portati sotto un patto di obbedienza e la nostra vita è caratterizzata dall'obbedienza. E se dovesse dire a qualcuno, oh, diventa cristiano però senza preoccuparti dell'obbedienza, non gli stiamo dando il vero messaggio. Quando chiamate qualcuno alla salvezza, lo state chiamando ad entrare a far parte di un patto. E la nostra parte è quella di obbedire e la parte di Dio è quella di perdonare quando falliamo. Questo è il patto. Questo è il patto. Quando vieni a Dio tramite di Cristo dici, oh Dio, ti dono la mia vita, voglio obbedirti, prometto di vivere per te, di amarti, di servirti al meglio delle mie capacità. E così sei cosparso simbolicamente parlando con il sangue di Cristo, i tuoi peccati sono lavati via, diventi suo figlio. Ed il cospargere del sangue sull'altare da parte sua è il suo legame verso di te, che quando tu fallisci nel tuo impegno, egli rimane desideroso e rimane pieno di grazia, pronto a perdonare il tuo peccato. Oh, che pensiero tremendo, che concetto incredibile. La sicurezza della nostra elezione si ritrova nel fatto che non solo noi siamo stati cosparsi dal patto, ma Dio sull'altare fu cosparso da quel patto e che lui manterrà la sua parte anche quando noi falliremo nel mantenere la nostra. Lo stesso sangue che ha sigillato il patto copre il peccato del cristiano disobbediente. E questa è la sicurezza della nostra elezione. Ed è per questo che continua a purificarci da ogni cosa, da ogni peccato. Che verità! Quindi abbiamo visto la verità dell'elezione, la sua natura, la sua condizione, la fonte, la sfera, lo scopo, la sicurezza ed infine i vantaggi della nostra elezione. Sto solamente estrapolando dei punti dalla dichiarazione conclusiva che si trova nel versetto 2. o che la grazia e la pace vi siano moltiplicate. Questo è ripetuto spesso nel Nuovo Testamento agli scrittori delle epistole. Il dono della salvezza è la grazia, il risultato è la pace. E Pietro sta dicendo: voglio che l'abbiate in abbondanza, quello è il suo desiderio, il suo augurio. È un verbo ottativo, voi studenti di greco lo riconoscete, quello esprime un desiderio. Dice: desidero, spero, vi auguro grazia, desidero che abbiate pace nella misura più elevata, vi auguro il meglio, tutto ciò che Dio ha preparato per voi, tutto ciò che Dio può offrire, moltiplicato più e più e più e più volte. In altre parole, vi auguro tutte le benedizioni dell'essere gli eletti. Non è bello? Ora lasciatemi dire una cosa, ci sono delle benedizioni tremende incluse nell'elezione. Potrei fare un salto sul pensiero di Pietro e concludere dandovi una piccola lista. Quali sono i vantaggi dell'elezione? Quando pensiamo alla dottrina dell'elezione, in genere ci rattristiamo un po', è quasi come non vogliamo neanche parlare, è troppo profonda, troppo confusa, troppo difficile da capire. Lasciate che vi dica cosa dovrebbe suscitare nel vostro cuore l'elezione. La risposta che dovrebbe ricevere. Non dovreste fuggirne, dovreste correrci incontro, non dovreste averne paura, dovreste gioirne, ed ecco il perché. L'elezione è prima di tutto la dottrina più annientatrice dell'orgoglio nelle scritture. Esattamente. Produce umiltà. È la verità più umiliante che esista. Il fatto che non avete avuto assolutamente nulla a che fare con la vostra salvezza distrugge completamente il vostro orgoglio spirituale e religioso. Spurgeon la chiamò la dottrina più spogliatrice del mondo. Ci spoglia di tutto. Scrisse questo. Io non conosco nulla di più umiliante di questa dottrina dell'elezione. A volte mi ci sono dovuto portare davanti nel tentativo di comprenderla, però quando mi ci sono avvicinato ed il solo pensiero mi ha posseduto che Dio ci ha scelto dall'inizio per la salvezza, ne sono rimasto sbalordito. E dall'elevazione vertiginosa la mia anima è discesa, prostrata e spezzata, dicendo: Signore, non sono nulla, sono meno di nulla. Perché io? Perché me? È una dottrina che annienta l'orgoglio e quella è una benedizione perché Dio dà grazia agli umili. In secondo luogo, è una dottrina che esalta Dio, dà tutta la gloria a Dio. Dichiara che il ravvedimento viene da Dio, che la fede viene da Dio, che il potere per l'obbedienza viene da Dio, che anche quando falliamo la sua parte del patto è quella di coprire i nostri fallimenti. Non c'è da meravigliarsi che rispondiamo non a noi, oh Signore, ma al tuo nome sia la gloria. Il fatto stesso che la nostra volontà abbia agito sotto il risultato della sua opera è l'elemento più esaltante della dottrina della salvezza, proprio come è l'elemento più annientante per l'orgoglio. In terzo luogo, produce gioia. Ascoltate, amici miei, la nostra unica speranza è quella di essere eletti. Non è vero? Quella è l'unica speranza che abbiamo. E quindi questo ci porta ad una gioia suprema. Quando penso al fatto che Dio mi abbia scelto, quello mi porta ad una gioia suprema. Perché io non avrei mai avuto alcuna speranza di salvezza senza di essa. Non avrei mai avuto alcuna speranza se Dio, nella sua misericordia sovrana, non mi avesse scelto. Che pensiero gioioso! Oh, mi riempie il cuore. Romani, capitolo 9. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo diventati come Sodoma, versetto 29. Saremmo stati distrutti come il resto degli empi se il Signore non ci avesse scelto. Salmo 65, 4 dice: beato l'uomo che tu scegli, ascoltate qui, che tu scegli ed avvicini a te affinché dimori nei tuoi cortili. Salmo 65, 4, beato l'uomo che tu scegli. Oh, miei cari, quello sì che dovrebbe ispirare gioia. Dio vi ha amato da quando era Dio ed è sempre stato Dio e vi amerà per sempre. Quarto, è la dottrina che concede il maggior numero di privilegi nella salvezza. È la verità che più annienta l'orgoglio, esalta Dio, produce gioia e concede privilegi perché ci concede ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, dice Efesini 1:3. Riceviamo beneficio su beneficio su beneficio Siamo stati fatti, secondo capitolo 2, versetto 9, una razza eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo di proprietà di Dio, affinché proclamiamo l'eccellenza di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla luce. Guardate i privilegi che abbiamo. Incredibile! Portati a noi per l'elezione. Oh, dovreste amare questa dottrina, dovreste volervici aggrappare. Quinto, è l'elemento della salvezza che promuove maggiormente la nostra santità. Quale altra cosa più convincente potrebbe mai esserci per incoraggiarci a vivere per la gloria di Dio, se non il riconoscere che Egli ci ha scelto per amore proprio? Solamente motivato da una gratitudine assoluta dovrei essere sospinto ad una vita di purezza. Io sento veramente, gente, che quando la dottrina dell'elezione non è insegnata e compresa correttamente, le persone vanno in giro con l'assunto che abbiamo fatto qualcosa per ricevere la nostra salvezza, e visto che sentiamo che in parte era anche grazie a noi, per merito nostro, non siamo sospinti a servire, ad amare, a glorificare Dio, la cui volontà sola fu l'atto e la volontà della nostra salvezza. Non aiutiamo le persone non facendole capire questo concetto qui? Perché pensate che Paolo in Colossesi 3,12 dica: dunque, come eletti di Dio, dice, santi ed amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, e così via, mettetevi in ordine, perché siete gli eletti di Dio. Oh, che cosa convincente è questa, che cosa assolutamente convincente è questa, no? L'elezione dovrebbe produrre obbedienza. Spurgeon disse di nuovo: nulla sotto l'influenza della grazia dello Spirito Santo può rendere un cristiano più santo del pensiero che egli è stato scelto. Dovrei peccare, dice, dopo che Dio mi ha scelto? Potrei forse trasgredire dopo tanto amore? Dovrei andare fuori strada dopo tanta benevolenza e misericordia? Oh no, mio Dio! Visto che mi hai scelto, io ti amerò e vivrò per te e mi darò a te per essere tuo per sempre, consacrandomi solennemente al tuo servizio. Fine della citazione. Oh, è una cosa così convincente. Sesto, la dottrina dell'elezione è l'elemento della salvezza che dovrebbe darci più forza. Cosa intendo dire con questo punto? Se sono eletto, sono sicuro. Se sono entrato in un patto di obbedienza tramite il cospargimento del sangue, ed il sangue è stato cosparso sull'altare rappresentando Dio, significa che Dio è vincolato a mantenere il suo patto. La mia parte è quella di obbedire, la sua parte è quella di perdonare la mia disobbedienza, ed in tutto questo sono al sicuro. L'elemento è l'elemento che dà più forza. Il sapere che colui che ha iniziato un'opera buona la porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù e la perfezionerà. Gesù disse: chi viene a me non lo caccerò fuori, tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, non ne ho perso nessuno, li risusciterò tutti nell'ultimo giorno. Perché? Perché sono gli eletti. Ascoltate, miei cari, se siete stati eletti, quello sigilla la vostra eternità. Oh, che verità rafforzante, non è vero? E di nuovo ritorno a quello che disse Spurgeon su questo argomento. Ascoltate qui, questa è una citazione abbastanza lunga ma molto ricca. Disse: nessun uomo sarà così audace come colui che crede di essere stato eletto da Dio. E cosa gli importa degli uomini se è stato scelto dal suo creatore? Perché mai gli importeranno i miseri cinguettii di alcuni piccoli passeri quando sa di essere un'aquila di una razza reale? E gli importerà forse quando il mendicante lo indicherà? Se il sangue regale del cielo scorre nelle sue vene? Avrà timore anche se tutto il mondo fosse contro di lui? O se la terra fosse tutta in armi contro di lui, dimorerà comunque in pace perfetta, perché egli si trova nel luogo segreto del tabernacolo dell'Altissimo, nel grande padiglione dell'Onnipotente. Io sono di Dio, dice, sono distinto dagli altri uomini. Non è forse il mio nome scritto nel libro di Dio? E gli importa del mondo? No! Come il leone che non si cura del cane che abbaia, sorride a tutti i suoi nemici. Quando gli si avvicinano troppo, si muove e li frantuma. Cammina tra loro come un colosso, mentre i piccoli uomini camminano sotto di lui e non lo comprendono. La sua fronte è fatta di ferro, il suo cuore di selce. Cosa gli importa degli uomini? No. Se un fischio universale venisse dal mondo intero, sorriderebbe e direbbe: colui che ha fatto di Dio il suo rifugio troverà una dimora sicura. Esattamente. Di cosa abbiamo paura? Siamo gli eletti? Niente può rendere un uomo più audace, più forte, più coraggioso, più sicuro di questo. Vedete quanto è meravigliosa questa dottrina? Una dottrina meravigliosa. Distrugge il nostro orgoglio, ci rende umili. Esalta il nostro Dio. Produce gioia, una gioia profonda. Concede privilegi, spinge alla santità, dà forza ed audacia. Non potete ignorare un tipo di dottrina del genere? Oh, se la Chiesa ignora questa dottrina, guardate un po' cosa si perde, guardate cosa manca. Una verità incredibile. Miei cari, dobbiamo capire cos'è che Dio ci ha dato nella sua grazia. E non possiamo permetterci di essere ignoranti, perché in ogni dottrina che Dio fornisce c'è il privilegio di offrirgli una risposta di lode. Quindi, essere ignoranti della dottrina dell'elezione significherebbe essere ritardati nella capacità di lodare e di glorificare Dio. Preghiamo insieme. Oh, quanto siamo grati che ci hai scelto. Siamo sbalorditi. E, sì, non lo comprendiamo appieno, però Dio, come ce ne rallegriamo. Come ce ne rallegriamo. Noi siamo in quel patto d'obbedienza. Quando siamo venuti a Cristo era il desiderio del nostro cuore quello di obbedirgli. Siamo così grati che era anche il tuo desiderio e la tua promessa, tramite quel sangue, di perdonare la nostra disobbedienza. Noi, come l'Israele antica, abbiamo fatto la promessa grandiosa che obbederemo, e noi come loro abbiamo fallito. Grazie per il sangue che copre i nostri fallimenti. Grazie per averci scelto, e grazie per aver scelto la tua Chiesa. Oh, mistero, mistero, mistero. Ma ciò che è mistero per noi, per il nostro intelletto, è sole per i nostri cuori. Grazie per quello che hai fatto per noi. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.